Noi abbiamo già i nostri ospiti per il dibattito al telefono, ma prima io saluto anche Monica Bonetti sul microfono numero 2, lo apriamo subito. Monica Bonetti che ha curato questo dibattito che animerà, speriamo, la prossima mezz'ora. Buongiorno Monica.
Buongiorno Marco, buongiorno agli ascoltatori e naturalmente alle ascoltatrici.
Tenteremo di proporverlo insieme perché i temi sono evidentemente un po' complessi. Io allora voglio salutare intanto Sergio Rossi, professore ordinario di macroeconomia e economia monetaria all'Università di Friburgo, che spesso è nostro ospite e anche collaboratore di Rete2. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti, grazie.
E saluto anche al telefono con noi Salvatore Carruba, già direttore responsabile di Mondo Economico, giornalista, esperto di economia e del Sole 24 Ore. Buongiorno anche a lei, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno al professor Rossi.
Allora, siamo partiti per questo dibattito da una recensione apparsa domenica nell'inserto culturale del Sole 24 Ore, un libro recensito proprio dal Salvatore Carruba, che è quello di Stefan Eich, che è un giovane storico del pensiero politico della Georgetown University, che si interroga sul rapporto tra le scelte di politica monetaria dei paesi o delle aree monetarie e il dibattito democratico al loro interno sulla relazione tra queste due cose. Un tema che anche la rivista Aspenia affrontava in uno dei suoi ultimi numeri, un volume corposo dal titolo Monete e potere, sottotitolo La battaglia delle valute. Sono giorni in cui le prime pagine dei giornali sono affollate di titoli sull'aumento dei prezzi dell'energia, sulle conseguenze, il prezzo del gas, del petrolio, i rimedi, i modi per risparmiare, l'inflazione che galoppa a livelli da anni 80, i modi per contrastarla sono tornati di grande attualità. Sono, come dicevo, materie complicate, complesse, spesso rese ancora più complesse dall'uso di termini che non sempre sono di immediata comprensione. Quante volte sentiamo, soprattutto nei telegiornali italiani, termini come spending review, spread, che entrano nel nostro parlato senza che in realtà sappiamo davvero di che cosa stiamo parlando e cosa stiamo ascoltando. Allora, facciamo intanto un po' di chiarezza. Allora, partiamo da un assunto alla base del libro di Eich che ogni studente di economia impara alle prime lezioni, ma che è bene esemplificare. Le scelte di politica monetaria, quelle che stabiliscono tra le altre cose i tassi di interesse del denaro, sono uno strumento fondamentale, anche se non unico, per orientare l'economia di un paese, ma hanno soprattutto conseguenze decisive sulla vita dei cittadini. Allora, chiederei a entrambi perché, cominciando da Salvatore Carruba.
Ma questo è il punto che solleva anche Eich nel suo libro. Noi abbiamo tantissime scelte, in questo caso quelle di politica monetaria, ma non sono le uniche in campo politico, che riguardano, poi hanno delle conseguenze molto importanti sulla vita dei cittadini e che non vengono prese attraverso le procedure della rappresentanza democratica. Per rispondere alla domanda, in che senso queste scelte di politica monetaria possono avere una conseguenza sulla vita dei cittadini? Cittadini europei e italiani se ne sono accorti molto, molto severamente negli ultimi anni, quando per esempio le scelte di politica monetaria che hanno portato alle politiche di austerità, in molti paesi europei, compreso il mio o la Grecia, hanno naturalmente avuto delle conseguenze molto importanti, in certi casi devastanti, per alcune categorie di cittadini. Magari anche ci sono state delle esagerazioni, secondo me, nel caso dell'Italia in particolare per quanto riguarda queste conseguenze o meglio della loro descrizione, però sicuramente sono scelte importanti. Adesso se i tassi aumentano, chiaramente per esempio aumentano i mutui e quindi diciamo una prima conseguenza immediata per quello che riguarda la vita dei cittadini. D'altra parte se i tassi non aumentano l'inflazione galoppa e allora di nuovo si ha da una scelta di politica monetaria non alzare i tassi delle conseguenze dell'inflazione che possono essere devastanti perché l'inflazione, come sappiamo, rappresenta la tassa più iniqua perché colpisce soprattutto le classi più deboli ed è una tassa che non viene presa appunto da chi esercita il potere politico, ma è una conseguenza immediata di questo tipo di scelte o di non scelte.
Sergio Rossi, stessa domanda al suo punto di vista sull'argomento.
Ma diciamo, come Salvatore Carruba ha già ben riassunto, la politica monetaria ha delle influenze sull'insieme dell'economia e dunque attraverso l'economia sull'insieme della società, per non dire anche sull'ambiente e sul clima, in fin dei conti. Però spesso e volentieri le banche centrali sono orientate a preservare la stabilità dei prezzi, e qui non sono d'accordo con Salvatore Carruba, perché l'inflazione non colpisce le fasce più deboli soprattutto, ma colpisce soprattutto le persone più benestanti, perché se io ho 1 milione di franchi o se io ho solo 100 franchi nel mio portafoglio, se ho 1 milione di franchi sarò colpito maggiormente, perché ogni franco nel mio portafoglio perde il potere d'acquisto a causa dell'inflazione. Però ovviamente le persone benestanti ne soffrono meno, nella misura in cui non devono ridurre il tenore di vita, avranno magari anche meno soldi a disposizione, ma comunque hanno un tenore di vita molto elevato. Le persone meno benestanti sono colpite dall'inflazione nella misura in cui le banche centrali, per evitare questo aumento dei prezzi di consumo, aumentano i tassi di interesse di riferimento, dunque le banche aumentano i loro tassi di interesse, e oltre a quello che diceva Salvatore Carruba per quanto riguarda i tassi di interesse sui mutui ipotecari, aumentano anche i tassi di interesse che le aziende devono pagare alle banche per farsi dare dei soldi a prestito con cui poi finanziare la produzione. E se le aziende devono pagare dei tassi di interesse maggiori per farsi dare dei soldi a prestito al sistema bancario, le aziende caricheranno questo aumento degli interessi sui prezzi di vendita, per cui a farne le spese, in fin dei conti, saranno ancora le persone che acquistano i loro prodotti, e in particolare il ceto medio, quello basso, che già fa fatica ad arrivare a fine mese con lo stipendio che guadagnano. E da qui una spirale che si può anche innescare: se i salari aumentano per compensare la perdita di potere d'acquisto a causa dell'aumento dei prezzi, le aziende che devono aumentare i salari perché non possono farne a meno caricheranno questo aumento salariale sui prezzi, di nuovo in una spirale che tira tutta l'economia verso il basso, perché poi se cala il potere d'acquisto delle famiglie, calano i consumi, cala la produzione e dunque anche l'occupazione, con un aumento dei disavanzi di finanza pubblica.
Ecco, Sergio Rossi, mi faccia fare un attimo l'allievo in fondo all'aula per capire se abbiamo capito bene in qualche modo. Quello che lei ci sta dicendo è che queste sono decisioni politiche, nel senso non tanto di essere emanazione di un potere politico e dunque di minare l'indipendenza, ad esempio, delle banche centrali, ma nel senso che hanno conseguenze politiche, esattamente come le politiche fiscali, ad esempio nella redistribuzione della ricchezza.
Sì, assolutamente. Le scelte di politica monetaria dagli anni 80 del secolo scorso innanzi sono state rese indipendenti dai governi, perché prima la banca centrale finanziava la spesa pubblica in disavanzo e si diceva questo gonfia il debito pubblico, con il rischio anche di far aumentare i prezzi di consumo, come diceva Milton Friedman, il capo della scuola monetarista. E da qui c'è stata questa svolta neoliberista dagli anni 80 innanzi, le banche centrali sono diventate indipendenti dai governi. Ricordiamo negli anni 80 anche in Italia il famoso divorzio fra la Banca d'Italia e il Tesoro Pubblico del governo centrale, per cui si è detto la banca centrale deve fare in modo solo di assicurare la stabilità dei prezzi, perché altrimenti rigonfia il debito pubblico in una situazione che poi provoca stagflazione, dunque aumento dei prezzi e stagnazione della crescita economica. Però questo ha reso le banche centrali dipendenti dalle banche, perché abbiamo visto in Svizzera, quando nel 2008 UBS era quasi vicino al fallimento, la Banca Nazionale Svizzera, dunque la banca centrale e il governo federale svizzero, hanno dovuto intervenire per evitare il fallimento, perché altrimenti se UBS falliva o fallivano altre banche l'economia implodeva. Però chiaramente non si dice mai che i tassi di interesse di riferimento non solo sono intesi anche calmare l'aumento dei prezzi di consumo, quando questo aumento è dovuto alla domanda e non all'offerta come in questo periodo, ma la politica dei tassi di interesse che la banca centrale decide ha un'influenza maggiore sulla distribuzione di reddito e ricchezza, perché abbiamo visto dal 2008 innanzi, quando le principali banche centrali hanno ridotto i tassi di interesse addirittura in territorio negativo per cercare di salvare il salvabile e far ripartire l'economia, in realtà i prezzi degli attivi finanziari, dunque dei titoli, delle azioni, delle obbligazioni e quant'altro, sono esplosi, perché era facile per le banche far stare soldi a prestito a tassi di interesse zero, addirittura negativi, dalla banca centrale per mettere questi soldi sui mercati finanziari. In Svizzera oltretutto c'è stato un aumento esponenziale anche dei prezzi delle case, degli appartamenti in vendita, dovuto a questa politica dei tassi di interesse negativi. E se io possiedo dei titoli o delle proprietà immobiliari, vedo che i prezzi di questi attivi salgono, mi sento più ricco e magari posso anche decidere di spendere maggiormente. Però spesso questo effetto di ricchezza si è avuto sui mercati finanziari e non su quello dei beni e servizi. Dunque i tassi negativi hanno arricchito le persone già ricche, ma questo non ha rilanciato l'economia. È un po' come questo falso mito del trickle down, della teoria dell'effetto di sgocciolamento, dove per esempio Ronald Reagan, Margaret Thatcher e ora Liz Truss nel Regno Unito vogliono dire abbassiamo le imposte ai ricchi perché questa maggiore loro ricchezza sgocciolerà verso il basso, i ricchi spenderanno di più, ci saranno maggiori consumi, la popolazione potrà trovare maggiormente occupazione, gli stipendi saliranno anche per le classi meno abbienti, ma ciò non avviene perché i ricchi parcheggiano le loro ricchezze nei mercati finanziari ma non spendono maggiormente nel mercato dei beni di consumo.
Certo, poi la percezione, come lei sottolineava, la percezione di ricchezza e la ricchezza effettiva sono effettivamente due cose differenti. Lei ha introdotto però un altro tema che è quello dell'indipendenza delle banche centrali, dell'indipendenza delle banche, che è un tema di cui si discute in ambito economico comunque molto in termini soprattutto di indipendenza totale, indipendenza relativa. È anche un tema che Stefan Eich affronta nel suo volume. Salvatore Carruba, il fatto forse che queste decisioni, che le decisioni siano prese soprattutto al di fuori di un dibattito democratico, rischia, secondo Stefan Eich, di aggravare, no, un po' il distacco, la sfiducia dei cittadini nei confronti della politica e della, della democrazia. E questo sarebbe uno delle altre grosse, pesanti ricadute.
L'interesse che a me ha suscitato, e anche molti osservatori, perché questo libro ha avuto un grande successo, sta avendo un grande successo, che ha suscitato in me questo libro, deriva proprio dal fatto che affronta uno dei temi sostanziali che dobbiamo affrontare in questi anni, che è la sfiducia crescente e montante nei confronti del modello del capitalismo democratico e della democrazia liberale. Modello che è sotto attacco da parte di movimenti populisti di destra e di sinistra un po' in tutto il mondo. Perché? Perché la gente comune ritiene, lamenta di essere stata dimenticata, di non avere voce in capitolo e non accetta più quindi quello che è il ruolo delle persone competenti, innanzitutto della politica ma anche degli esperti, dei tecnici, per esempio in questo caso degli economisti e dei banchieri centrali, ma lo abbiamo visto soprattutto in Italia, credo, qualche mese fa con il caso del Covid, e meno degli scienziati che dicono come possiamo difenderci da una pandemia. Quindi questo libro pone questo problema sostanzialmente, lo prende di petto dal punto di vista delle politiche monetarie, cioè ci sono delle scelte che oggi necessariamente sono state affidate a dei tecnici, in questo caso alle banche centrali, che sono scelte che, come abbiamo detto prima, hanno degli impatti importanti, determinanti, decisivi sulla vita dei cittadini, ma che sfuggono al meccanismo di assunzione delle scelte pubbliche. Allora, da questo punto di vista si ripropone il tema dell'indipendenza. Questo libro di Eich, ricordo, non auspica che le scelte di politica monetaria tornino sotto l'egida della politica, perché quando lo erano non è che i risultati fossero stati particolarmente brillanti. Negli anni in cui il divorzio non c'era, in Italia cominciò a esplodere il debito pubblico, perché giustamente dal punto di vista suo il governatore dell'epoca della Banca d'Italia, che era una persona di grandissimo prestigio come Guido Carli, disse la famosa frase secondo la quale egli non avrebbe potuto opporsi a stampare moneta per finanziare il debito pubblico che allora cominciava a crescere nel nostro paese, perché questo sarebbe stato un atto sovversivo. In anni in cui appunto la Banca d'Italia non era indipendente, doveva finanziare il debito che la politica chiedeva di aumentare. Dopodiché,
prego. Prosegua pure, concluda pure.
Per le conseguenze alle quali portarono queste politiche in Italia e in molti altri paesi, si decise appunto l'autonomia, l'indipendenza e il divorzio. Ricordo al professor Rossi che il divorzio della Banca d'Italia non fu opera della destra o di un politico liberista, ma fu opera e fu soprattutto Beniamino Andreatta, esponente della sinistra democristiana, che volle fortemente questa decisione. Quindi diciamo fu una scelta che supera anche le visioni ideologiche più rigide, ed è una scelta che viene messa oggi non tanto in discussione. Ripeto, Eich non vuole riportare le scelte di politica monetaria sotto il controllo della politica, dice però che se vogliamo che queste scelte siano accettate dall'opinione pubblica bisogna dare loro delle forme di trasparenza, di partecipazione nell'assunzione delle scelte che le rendano più forti, quindi con questo difendendo l'autonomia delle banche centrali, che oggi non a caso viene messa in discussione, non da ultima con alcune spericolate dichiarazioni poi smentite che ha fatto durante la campagna elettorale anche la nuova premier inglese Truss.
Sì, e proprio in queste ore, tra l'altro, stanno uscendo i nomi dei primi ministri scelti dalla nuova premier britannica. Brevemente, Sergio Rossi, lei condivide questa analisi, questo rischio di distacco e questa necessità di una nuova forma di autonomia, e una forma di autonomia dove però queste decisioni sono in qualche modo rese, direi, quasi più trasparenti, o comunque sono prese in con dinamiche diverse?
Sì, condivido quanto affermato poco fa da Salvatore Carruba, però preciserei che in realtà le banche centrali sono diventate più trasparenti rispetto a un tempo, perché comunicano, fanno delle conferenze stampa, pubblicano dei rapporti mensili, annuali o anche dei comunicati stampa regolarmente, e poi hanno un sito internet, hanno un mandato chiaro dove si dice la stabilità dei prezzi, addirittura entro una forchetta tra lo 0,2% l'aumento dei prezzi al consumo in Svizzera è ritenuto come essendo l'obiettivo della banca nazionale, però oltre alla trasparenza che già c'è, dovrebbe essere la responsabilità della banca centrale di agire nell'interesse generale, oltre a guardare la stabilità dei prezzi e consumo, perché l'economia è una sola. Le diverse attività economiche, dalla finanza come dell'economia reale, sono interconnesse. E in realtà la banca centrale, come dicevo nel mio intervento poco fa, agisce non solo sull'andamento dei prezzi e consumo tramite la politica dei tassi di interesse, ma influenza tramite questa anche la ripartizione del reddito, della ricchezza, il livello di occupazione e quant'altro. Per cui bisogna anche pensare, per esempio, che delle scelte di politica monetaria hanno un impatto sul clima e sull'ambiente. Se abbassiamo o alziamo i tassi di interesse, spostiamo i flussi finanziari da una parte all'altra del sistema economico, e questo può avere un impatto negativo, o magari anche, si spera, positivo sul clima. Se le imprese, la finanza di mercato sono rivolte verso l'ambiente, la Banca Centrale può indirizzare queste scelte. In Svizzera, lo ricordiamo agli ascoltatori, la Banca Nazionale ha per mandato costituzionale di soddisfare l'interesse generale della popolazione. Ma qual è questo interesse generale? Non può limitarsi alla stabilità dei prezzi al consumo. Deve tenere presente l'occupazione, la crescita sostenibile, i problemi legati all'ambiente. Tutto questo vorrebbe dire che le scelte della Banca Centrale devono essere orientate in questo modo, e magari nel direttorio della Banca Centrale devono sedere anche responsabili o rappresentanti della società civile, non solo chi ha fatto finanza fino all'altro ieri e ora con le porte girevoli è diventato governatore di Banca Centrale, ma anche chi prima lavorava presso magari una fabbrica fatta di operai, oppure chi era nel settore pubblico, o anche persone che sono magari ora già a beneficio della pensione. Per cui attenzione a tutti i portatori di interesse e non
Certo.
solo ai grandi gruppi industriali o alle
Certo,
grandi società finanziarie.
certo. Rossi, lei citava il clima e c'è forse un elemento che lega la finanza al clima in maniera veramente rilevante in questi ultimi anni, che è quello delle criptomonete. Noi sappiamo come il consumo energetico per minare criptomoneta sia ormai qualcosa del tipo quello che consuma il Belgio in un anno. Veramente siamo fuori scala, anche se poi è vero che alcune di queste energie sono energie residue di sistemi produttivi che in quel momento non stanno consumando. Insomma, il discorso è complesso e tutto il discorso è complesso, e speriamo che questa mezz'ora in qualche modo serva a sciogliere alcuni nodi. Monica, noi di criptomonete infatti volevamo proprio parlare nel dibattito.
Certo, perché volevamo sottolineare come se parlare di trasparenza nella politica, nella gestione delle banche centrali, nelle politiche monetarie è delicato, complesso, prevede innumerevoli fattori, come i nostri due interlocutori hanno ben messo in rilievo. Beh, farlo con le criptovalute, cioè gestire con trasparenza o esplicitare con trasparenza come sono gestite le criptovalute, diventa ancora più complesso. E la domanda quindi era, per questo giro finale, su se sono ingovernabili e quindi tanto vale rinunciarci, oppure se ci sono degli aggiustamenti, dei modi per immaginare di governare le criptovalute.
Un minuto a testa. Cominciamo con Sergio Rossi.
Il tema è importante, interessante, di attualità. Le criptovalute sono degli oggetti di speculazione, bisogna restarne alla larga, però la tecnologia alla base di queste criptovalute è interessante, nella misura in cui però deve essere inserita nel sistema bancario ufficiale. Ci sono oramai delle banche centrali tra cui anche la Banca Centrale Europea, quella degli Stati Uniti d'America e non solo, che stanno studiando dei progetti di monete digitali di banca centrale, con cui cercare di dare maggiore impatto alle scelte di politica monetaria, perché se ora i tassi di interesse sono negativi e le banche ripercuotono questo sui depositanti, io posso prelevare il bancomat delle banconote, per cui non ho dei tassi negativi da pagare sul conto in banca, ma ho le banconote sotto il materasso. Questo comporta dei rischi, poi evita magari anche dei problemi. Però ecco, se le banche centrali avessero una moneta digitale, a quel punto potrebbero imporre dei tassi negativi in maniera più efficace. Però le criptomonete private sono oggetti speculativi molto complessi, opachi, e rischiano di portare ben dei problemi al sistema finanziario e dunque al sistema economico nel suo insieme, oltre a essere energivori, anche se ora Ethereum, per esempio, ma forse un giorno anche Bitcoin, avranno molto meno energia da consumare perché c'è uno sviluppo tecnologico su questo piano.
Salvatore Carruba, la sua opinione.
Sono d'accordo con il professor Rossi, aggiungo due notazioni. La prima, che questa diffusione delle criptovalute in fondo è la conferma che l'intuizione di un autore che non credo il professor Rossi ami particolarmente, cioè Hayek, non fosse del tutto sballata quando parlava di denazionalizzazione delle monete. Ci siamo arrivati nel bene o nel male, poi si può essere d'accordo o non d'accordo, preoccupati o non preoccupati, però ci siamo arrivati. Sembrava una prospettiva assolutamente assurda, invece nelle tante trasformazioni che il capitalismo ha manifestato negli ultimi 30 anni, c'è anche questa, quindi è uno strumento sicuramente di speculazione, è uno strumento che secondo me non può essere vietato perché sfuggirà a qualunque divieto e sta alla moneta come l'intelligenza artificiale sta all'economia, nel senso che anche l'intelligenza artificiale può dare luogo a grandissimi problemi che riguardano anche le vite di ciascuno di noi, ma non per questo possiamo pensare di vietarla, tenendo conto del fatto che anche le criptovalute, mi pare che ne accennava anche a questo il professor Rossi, possono essere comunque uno stimolo all'innovazione anche nel sistema creditizio, nel sistema finanziario tradizionale. Quindi dobbiamo distinguere quello che è l'aspetto positivo di innovazione, l'esempio che le criptovalute possono portare alla politica monetaria in generale, al sistema finanziario, per cercare di arginare, controllare, vietare, quelli sì, i comportamenti più speculativi che possono riguardare molti cittadini. E lì, naturalmente, i cittadini però devono essere responsabili con la testa sulle spalle e non credere che la criptovaluta sia il campo degli zecchini d'oro dove si semina uno zecchino e la mattina se ne trovano 50.
Questo ci ha già provato qualcuno, ma evidentemente non ci è riuscito, perché se ricordo bene come finiva Pinocchio e soprattutto il gioco della
Esatto.
volpe. Bene, vi ringrazio davvero per averci aiutato a provare a perlomeno a porci qualche domanda sul tema delle politiche monetarie, che è evidentemente un tema molto ampio, non pensiamo e non ambivamo a essere esauriente. Grazie a Sergio Rossi, docente di macroeconomia ed economia monetaria all'Università di Friburgo, e al giornalista del Sole 24 Ore, Salvatore Carruba.
Grazie a tutti.